Buongiorno, buongiorno, un saluto da 37.2, la trasmissione di Radio Popolare in onda tutti i venerdì mattina dopo il GR delle 10.30 per parlare di sanità. E vi ricordo le consuete informazioni di apertura, cioè che sulla nostra pagina di Facebook, così come su quella dell'Osservatorio Salute, quelle di Vittorio Agnoletto, trovate le indicazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attesa e come contattare il difensore civico. Si fa online www.difensoreregionale.lombardia.it, cioè online trovate a questo sito tutte le istruzioni su come contattare il difensore regionale. Vi ricordo poi i nostri contatti, quelli della diretta, diretta@popolarenetwork.it per le vostre mail, e poi il numero 331-6214013 per SMS, Telegram e anche per WhatsApp. Poi abbiamo una mail della trasmissione 372@radiopopolare.it. In studio oggi Elena Mordiglia e Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno. Allora, abbiamo dato i contatti della trasmissione, Vittorio, cosa che ci permette di fare una piccola comunicazione di servizio che però insomma è importante.
Sì, è due comunicazioni di servizio. La prima è che quando volete segnalare un caso, mandate la mail a 372@radiopopolare.it, non alla mia mail privata, perché tanto lì automaticamente viene il risposto di mandare le mail a 372. Quindi, per favore, le mail a 372. Ma la comunicazione più importante, e scusatemi, ma la faccio anche con un tono abbastanza duro, quando inviate una mail all'ATS, all'SST, alla direzione di un ospedale, eccetera, per far presente che qualcosa non funziona, per protestare e via dicendo, va benissimo, se ci avete avvisato prima, che mettiate in chiaro la mail di 372. Ma non ha senso, non dovete e non potete mettere in chiaro la mia mail personale, che non c'entra nulla. Non ha senso che al direttore di un RSA o di un ospedale arrivi una mail dove voi fate notare alcune cose che non funzionano e poi mettete anche dottor Vittorio Agnoletto. Io non svolgo un ruolo personale, agiamo come 372. Quindi in tutti questi casi dovete usare la mail 372@radiopopolare.it e non la mia mail personale. Scusate, ma potete anche capire che la cosa non è proprio simpatica.
Anche per la mail 372@radiopopolare.it parliamone, nel senso che se si tratta delle liste d'attesa e quindi delle istruzioni che trovate, che mettiamo noi online, e benissimo, per tutti gli altri casi basta mandarci una mail, così magari vi diamo anche delle indicazioni più precise. Vittorio, di che cosa parliamo nei prossimi 48 minuti insieme?
Oggi partiamo dal caso di un ascoltatore che si sta occupando della suocera e che riguarda le visite a casa per ottenere l'invalidità civile, un problema che tanti si pongono perché magari non possono andare a sottoporsi a visita o portare il loro congiunto a sottoporsi a visita alla SST o all'INPS. Parleremo poi di un servizio gratuito di supporto a persone che hanno improvvisamente perso un figlio, un tema estremamente delicato e doloroso. E quindi poi vi presenteremo un progetto open source per persone ipoacusiche. Questo è molto interessante perché vedremo anche come, evitando di spendere cifre anche consistenti, si può avere a disposizione uno strumento estremamente utile. E infine andremo a parlare di alcune iniziative in ambito sanitario di sostegno alla popolazione palestinese. Colgo anche il momento per dirvi che domani a tutti coloro che sono abbonati arriverà il nuovo numero, il 21esimo numero della mia newsletter Diritti in Salute. Domani potrete leggere sulla newsletter argomenti anche molto diversi uno dall'altro. Presenterò il caso S. Lungo, quando tutto è mercato e la salute è trasformata proprio in merce. Parleremo poi della concorrenza sleale, l'invasione dei privati nei servizi per gli anziani, e poi un tema difficile da spiegare, ma quando si legge è più facile comprendere: il ruolo che le assicurazioni sanitarie private svolgono in Italia e qual è il loro peso sul bilancio dello Stato. E parleremo anche poi di Trump e la questione della scelta di far sì che gli Stati Uniti escano dall'OMS. Su questo diremo qualche parola anche nel corso della trasmissione. L'iscrizione alla mia newsletter è gratuita, si fa Diritti in Salute Vittorio Agnoletto e potete iscrivervi, oppure andate sulla piattaforma Substack Diritti in Salute e vi iscrivete.
Allora, andiamo a dare il benvenuto al primo ospite di questa puntata di 37.2. È un ascoltatore che ci ha scritto per segnalarci una situazione, come spesso fate, alla mail 37.2@radiopopolare.it. Diamo il benvenuto al signor Saverio Saggese. Buongiorno, benvenuto.
Ciao, buona giornata a tutti.
Grazie moltissimo di essere qua con noi. Allora, qual è la questione che lei ci vuole sottoporre?
Sì, proviamo a sintetizzarla un attimo perché la storia è lunga.
No, sintetizziamo.
Ci rivolgiamo all'Inca CGL di Rozzano per fare la domanda di accompagnamento per mia suocera che è entrata in RSA. È entrata con una valutazione del medico di base, è stata presa questa RSA privata e quindi tutto bene, tutto tranquillo. Aspettiamo i 90 giorni canonici cui ci avevano informato, un'attesa normale, e dopo 90 giorni non succede nulla, e allora inizio a chiedere ancora all'Inca CGL qual è lo stato della domanda. Mi rispondono immediatamente a fine anno, quindi, dicendo che la domanda è in giacenza presso la SL, e qua iniziano i drammi. Provo a contattare la SL di Corsico, perché la mia socia residente a Buccinasco, quindi dipende dalla SL di Corsico, e ho nessuna impossibilità di entrare in contatto con le persone. Ci sono dei numeri di telefono pubblicati sul sito della SST Rodense, ma a cui non risponde mai nessuno. Provo a inviare un'email, non rispondono neanche l'email. Allora ho inviato una diffida alla welfare, alla Regione Lombardia, all'assessorato alla sanità, dicendo appunto che sono passati 90 giorni e non ho alcuna risposta, e ho inviato anche un'email di richiesta di chiarimenti al protocollo generale, alla medicina legale di Corsico, tramite PEC sempre, e ancora nessuna risposta. Passano altri 20 giorni e ricevo dall'ASL di Solaro una chiamata che mi dice: no, guardi, siamo in ritardo con lo smaltimento delle pratiche, riceverà nei prossimi giorni la comunicazione per la visita, per accertare appunto l'invalidità d'accompagnamento. Io comunico anche il fatto che nel frattempo, e come certificato dal medico che ora incura la suocera presso l'RSA, le condizioni della suocera sono cambiate, è difficilmente trasportabile, ha 90 anni, ha problemi di incontinenza, ha problemi anche di memoria, e quindi era necessario, era chiaro anche dalla relazione medica che era necessaria la visita sul posto. Perché è praticamente quasi impossibile trasportarla in viaggio. L'unico viaggio che ho fatto è stato malissimo, è stata necessaria una settimana per farla riprendere. Mi dicono che a quel punto dovrei fare tutta la procedura da zero, indicando che chiediamo la visita sul posto presso le RSA. Ricevo ieri invece un'altra comunicazione dall'ST di Rodense, che mi comunica che la nostra pratica è stata spostata presso la SST di Milano, la Santi, quella di San Paolo e San Carlo, e che quindi siamo punto a capo. Io non ho provato a chiamare più volte il numero indicato per capire a che punto è la pratica, e ovviamente due squilli e poi viene agganciato.
Bene, no, ma male, ma proviamo allora a fare il punto, perché ci sono aspetti diversi in tutta questa vicenda. Primo aspetto, i tempi di attesa. formalmente possono far attendere anche 100 giorni, possono arrivare in teoria anche fino a 180 giorni. Nei fatti però questo in genere non avviene mai. Le visite sono fatte abbastanza velocemente e quindi 90-100 giorni di attesa non è qualcosa che avviene normalmente. E quindi è corretto insistere e chiedere che la visita sia realizzata in tempi brevi, anche perché parliamo di una persona che ha bisogno poi di un'assistenza. Il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento porta anche un contributo economico. Quindi c'è un aspetto, diciamo, formale che fa sì che la visita debba essere realizzata entro 180 giorni, c'è però invece una prassi dove le visite sono realizzate molto più velocemente e quindi bene insistere che questa prassi venga rispettata. Seconda questione, siccome nelle SST e poi anche nell'INPS c'è scarsezza di personale, si tende a fare le visite a domicilio solo quando la persona è assolutamente non trasportabile. Cosa significa? Che se uno è in carrozzina non è trasportabile? No, se una persona è in carrozzina deve andare a fare la visita con la carrozzina, entrerà in ambulatorio con la carrozzina. Uno è intrasportabile, viene considerato intrasportabile solo quando la trasportabilità potrebbe produrre dei seri danni da un punto di vista clinico e medico e quindi mettere in discussione ulteriormente la sua condizione di salute. Ecco, le SST e l'INPS in genere vanno a verificare, chiedono di mandare della documentazione per essere certi che questa persona proprio non può venire a fare la visita in presenza. Terza questione, importante perché altrimenti uno sta ad aspettare e non accade nulla. Quando viene richiesto una visita domiciliare si dice dov'è il domicilio della persona e la richiesta deve essere inviata alla SST territoriale di competenza del domicilio, no? Cioè si fa la domanda attraverso l'INPS, solito percorso, no? E poi sarà la SST del territorio. Se la persona cambia domicilio è un'altra SST che va a fare la verifica, anche se la residenza rimane dall'altra parte. La SST che deve andare a fare la verifica, la visita in loco, è la SST dove è situato il nuovo domicilio. Allora, se cambia il domicilio, va fatta la segnalazione all'INPS, perché la domanda normalmente viene fatta all'INPS, poi dopo da lì arriva la SST, eccetera, eccetera. Quindi, ogni modifica di domicilio relativa alla richiesta di una visita domiciliare, ogni cambio di domicilio deve essere seguito da un mail inviato all'INPS competente dove si avvisa che la signora XY per la quale è stata chiesta la visita a domicilio ha cambiato domicilio e quindi la visita va realizzata presso un altro indirizzo. Poi è l'INPS che passa tutta SST. In questo caso la SST si sono contattate uno con l'altro, che sarebbe anche la cosa più logica, però non è questo il percorso formale, e adesso l'altra SST è stata avvisata. Ora la speranza è che non rincominci il calcolo da zero, no? Cioè azzerando i giorni mi fanno aspettare altri 100 giorni. E qui quindi, come al solito, scrivete, mandate la mail al direttore generale, mandate la mail un'altra volta al difensore civico regionale e via dicendo. Ecco, però mi sembra importante precisare queste tre cose. C'è un tempo di attesa che può arrivare a 180 giorni, ma la prassi è diversa. Cerchiamo di far rispettare la prassi. Secondo, solo una persona che riceverebbe un danno dal trasporto viene dichiarata non trasportabile, non una persona che non è autonoma nel camminare ed è su una carrozzina. Terza cosa, ogni cambio di domicilio deve essere comunicato all'INPS competente e io suggerisco di recarsi a un patronato per far fare questo tipo di comunicazione per non sbagliare l'invio e l'indirizzo. Spero di essere riuscito a aver dato delle informazioni precise. Nella situazione attuale il mio suggerimento è di mandare una lettera al direttore generale della nuova SST dove risiede adesso, dove c'è il domicilio della persona, dicendo guardate che stiamo aspettando da oltre 100 giorni, chiediamo per favore che si acceleri il più possibile la visita a domicilio presso la RSA. È chiaro il percorso?
Chiaro, siamo quasi a 120 giorni, ma chiaro.
Ecco, no, i 120 giorni ovviamente non sono accettabili, per questo dico, per evitare che il calcolo rincominci da zero, perché adesso è stata avvisata un'altra SST, dovete immediatamente a scrivere, anche perché è un dato di fatto che la SST ha una scarsezza di medici e le regole prevederebbero che la visita a domicilio sia realizzata da due medici, il che significa che quella mattina, se i due medici vengono a fare la visita a domicilio, non sono in SST a fare altre visite. Quindi la situazione ha dei dati oggettivi di complicazione. Per questo vi suggerisco di non stare lì a aspettare, ma di sollecitare la visita da subito.
Ok.
Grazie mille, grazie Saverio.
Grazie, buona
grazie,
giornata.
Grazie altrettanto. Ciao. Sette 2 Radio Popolare, andiamo a cambiare argomento, andiamo a parlarvi di una fondazione che si chiama Il Sorriso di Ludo, è una fondazione che si pone l'obiettivo di organizzare degli incontri periodici gratuiti di auto mutuo aiuto per il lutto, per il post natale e infantile. Con noi l'ideatrice, la fondatrice di questo progetto, la dottoressa ginecologa Silvia Vigo, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Grazie di essere qua con noi e, come faccio sempre con tutte le colleghe e i colleghi, ci diamo del tu.
Grazie
allora,
mille.
Stando nei tempi radiofonici, che purtroppo sono sempre molto ristretti, come nasce questa fondazione e perché nasce?
Allora, nasce perché purtroppo il 23 febbraio di quest'anno la mia bambina di 9 anni, Ludovica, è volata in cielo improvvisamente. E per una miocardite fulminante, per cui nel giro di 2 ore io non ho neanche potuto salutarla. E da questo dolore enorme e straziante, che ovviamente mi ha annebbiato e offuscato la vita, per fortuna ho incontrato delle mamme speciali, dopo pochi mesi, che avevano avuto purtroppo la stessa esperienza in modalità diverse, e ho cominciato a capire che la condivisione era molto importante, era importante vedere persone che come me avevano attraversato lo stesso tipo di tempesta. Una mamma in particolare mi ha fatto una domanda che mi ha segnato parecchio e mi ha detto: cosa avrebbe voluto Ludovica per te, cosa avrebbe voluto fare? Perché lei stessa aveva una fondazione di altro tipo, e allora ho pensato, ridendo, le ho risposto: Ludovica era molto gelosa, per cui per gli altri bimbi non avrebbe fatto sicuramente niente, ma per le mamme sì. E quindi ho cominciato a costruire quest'idea di questa fondazione, intanto di gruppi di mutuo aiuto per condividere, per permettere alle mamme e ai genitori comunque che come me hanno avuto questo lutto atroce, che sia per il post natale, infantile, ma anche a 25 anni un figlio è sempre un figlio per chiunque, ovviamente, e darci la possibilità di incontrarci, poter parlare, poter condividere ognuno il suo pezzo, la propria esperienza, le proprie tristezze, le paure, tutto quello che può riguardare ovviamente questo argomento. E questi gruppi verranno svolti al San Giuseppe, quindi qua a Milano dove lavoro io, mediati dagli psicoterapeuti del gruppo MDR, che sono gli psicoterapeuti specializzati nel lutto.
Ecco, precisiamo un attimo che cos'è l'MDR, credo che sia molto importante.
Allora, l'MDR sono degli psicoterapeuti specializzati e si occupano appunto del trauma fondamentalmente. Poi nel mio caso ovviamente è il trauma del lutto infantile, ma i miei gruppi non hanno uno scopo terapeutico. I gruppi della Fondazione del Sorriso di Ludo saranno gruppi di auto mutuo aiuto in cui il supporto dello psicologo sarà un supporto al gruppo, per cui non personale. Dopodiché la Fondazione permetterà ai genitori che non hanno le possibilità economiche magari di affrontare invece dei percorsi personali, di coppia, di questo argomento, e sosterrà tutto questo tipo di iniziativa per tutti.
Sì, l'EMDR è una modalità per affrontare dei grandi traumi. E gravi traumi attraverso un meccanismo anche di rievocazione di quello che è accaduto, è un approccio che cerca di affrontare questo dramma all'interno di uno spazio temporale abbastanza limitato, cioè in genere è un approccio che non dura degli anni e si sta sviluppando recentemente. Ecco, è un argomento che ho avuto purtroppo modo di conoscere abbastanza bene. C'è un aspetto che mi pare anche interessante. Tu parli spesso di mamme.
Sì, genitori.
Ecco, sì,
in generale.
Però alcune volte la reazione è un po' diversa, giusto, tra il papà e la mamma su questo tema.
Oddio, non posso generalizzare, non lo so, credo che un genitore sia sempre un genitore, certo la mamma ha un legame per definizione diverso rispetto a un figlio, però...
Sì, e non è un caso che in genere in queste situazioni siano appunto soprattutto le mamme che
Le mamme.
Si danno da fare e poi... capita, ovviamente non è sempre così, che il padre segua, no?
E vada sì.
Ecco, è una situazione sempre molto molto drammatica. Anche
molto difficile anche nelle coppie, perché sono traumi che comunque non è, dividono anche parecchio, ognuno vive il dolore in modi diversi, per cui è difficile.
Esatto, e questo è anche uno dei motivi per cui questo approccio spesso sarebbe importante affrontarlo di coppia, perché questo richiede una rielaborazione anche all'interno della stessa dinamica e dell'equilibrio di coppia.
Esatto, c'è una ricostruzione di un equilibrio da fare, da ripartire da zero.
Per poter poi riguardare verso il futuro. Ecco,
esatto.
Questi gruppi di quante persone sono e come funzionano e che cadenza
allora,
hanno?
Saranno gruppi settimanali. E inizieranno probabilmente tra un paio di settimane. Adesso la data è ancora legata semplicemente dai motivi burocratici per cui dovevano essere settimana prossima, inizieranno a febbraio, poi comunicheremo con l'apertura del sito le date esatte. E non saranno gruppi ovviamente molto numerosi, credo massimo una decina di persone per gruppo, che in modo gratuito e spontaneo possono accedere e venire a condividere. La cosa importante da ricordare è che si parla pochissimo di questo argomento, per cui io ho ricevuto telefonate tramite i social da mamme che non sapevano con chi parlare, perché nessuno ne parla, perché è un argomento che fa paura, perché tanti anche conoscenti, amici non si osano parlare di questo problema, perché a tutti comunque fa paura questo aspetto. Un figlio è un figlio e fa paura anche solo pensarlo per chi vive di fianco.
Sì, e poi perché è contro il corso naturale delle vicende umane, no? Dove in genere sono
esatto.
I figli che assistono al decesso e alla scomparsa dei genitori,
certo.
e non il contrario. Quindi
esatto.
Voi inizierete tra breve questo tipo di percorso. Chi è interessato, come fa a contattarvi?
Allora, per adesso c'è una mail che è info@ilsorrisodiludo.it ed è già attiva, dopodiché abbiamo i social, i canali Instagram e Facebook che per adesso funzionano e anche il sito sarà pronto, ripeto, a giorni spero, e dal sito poi ci si potrà linkare, quindi scrivere magari mandando una mail e se si vuole contattare magari prima me o la psicologa, o ci saranno delle persone dedicate alla raccolta insomma dei gruppi,
quindi
sarà così.
Il sito sarà Il Sorriso di Ludo, il servizio
sì.
È rivolto a tutti i genitori, singoli, coppie che hanno perso un bambino, giusto?
Esatto, questo un figlio è... anche in epoca perinatale, perché io come ginecologa vedo anche tanti morti, ahimè, a termine di gravidanza e anche quello comunque è un lutto.
E il servizio è gratuito?
Sì. È assolutamente gratuito, sì.
Benissimo, allora grazie, ripetiamo l'email per il contatto.
info@ilsorrisodiludo.it
Grazie mille, grazie Silvia Vigo che è fondatrice
grazie
di questo
davvero.
Progetto, grazie a lei.
Grazie, buona giornata.
Altrettanto.
Arrivederci. We'll be right back.
Cambiamo argomento.
Andiamo a parlare di un dispositivo acustico open source che si chiama Angelo. Noi abbiamo con noi in collegamento l'ideatore di questo progetto, che è Luciano Fumagalli. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi, buongiorno Vittorio e buongiorno Daniele, grazie per l'invito.
Grazie a Luciano Fumagalli di essere qua con noi. Allora, prima di tutto, di che cosa stiamo parlando? Io posso solo premettere che ci sono oltre un miliardo, circa 1,5 miliardi di persone al mondo che sono affette da ipoacusia, e quello che si pone tante volte è la possibilità di trovare una soluzione economica e personalizzabile. Ecco, cos'è che lei ha prodotto?
È un amplificatore equalizzato che fondamentalmente consente di potenziare in modo selettivo le frequenze uditive rilevanti, migliorando quindi la comprensione del parlato e la percezione delle emozioni legate al suono. In pratica fa esattamente, o perlomeno in maniera economica ed open source, può essere un'alternativa ai normali apparecchi acustici, che normalmente hanno una miniaturizzazione da poter essere messi nell'orecchio o all'esterno dell'orecchio, mentre invece Angelo è nato in una casa di riposo con mio suocero 104enne ipoacusico durante la pandemia, quindi il distanziamento sociale e l'offuscamento del labiale non permetteva a mio suocero di poter, dopo 3 mesi, poter tornare a dialogare con noi. Io sono un ex tecnico, non ovviamente di apparecchi acustici, però in qualche modo curioso e amante del pensiero laterale, quindi ho raffazzonato su una basetta di legno un prototipo che poi ho portato quel giorno da mio suocero, ed è stato veramente un'emozione fortissima. Quel ritorno emotivo, proprio in quel momento, ha fatto nascere in me l'idea che il dispositivo Angelo, che è legato al nome di mio suocero, potesse in qualche modo amplificare emozioni non solo a mio Angelo, e quindi diventasse un progetto open source, quindi gratuito. Cosa ho fatto? Ho semplicemente chiesto alla rete di maker elettronici che già avevo una mano per poter in qualche modo renderlo maturo e più funzionale di quello che era quel banale prototipo su basetta di legno. Dico solo un nome: Cristian Fracassi, che è quell'ingegnere che durante la pandemia aveva sviluppato open source il raccordo della maschera Decathlon ai respiratori. Lui ha risposto per primo regalandomi fondamentalmente le cover, che sono in stampa 3D, del dispositivo Angelo. Quindi il dispositivo Angelo è fondamentalmente questo amplificatore che permette di amplificare emozioni in quelle condizioni, come nato nell'RSA, ma tuttora nell'RSA appena ci sono dei focolai di Covid, oppure nei paesi chiamati alle MIC, cioè a basso e medio reddito.
Ma si fermi un istante, perché sono duro di comprendonio e quindi ho bisogno di alcune spiegazioni, io e credo anche gli ascoltatori. Cioè, concretamente, proprio ci spieghi concretamente cosa accade, non il meccanismo tecnico di come funziona, ma a che cosa serve. Facciamo che io vado in casa di comunità e mi trovo di fronte suo suocero che ha, se ho capito, più di 100 anni, giusto?
Allora sì, ne aveva 104 nel 2021, poi è mancato, però no, ha fatto un esempio così, lo facciamo molto reale. Oggi alle 4:30 apre la casa di riposo del mio paese per un'ora per la visita parenti, arrivano 5 parenti, magari anche doppi, ci saranno quindi 10-15 persone in un locale, ovviamente come in questo caso che ci sono influenze, ancora nell'RSA vengono usate le mascherine, quindi a questo punto, un po' per apocusia, un po' perché comunque anche i figli o i familiari sono anziani, tutti gridano per poter parlare.
Tutti gridano e, avendo le mascherine, la persona non può leggere il labiale, giusto?
Giusto.
Ecco, quindi questo complica la situazione. A quel punto che cosa accade? Proprio tecnicamente, cioè cosa fa? Cosa accade?
È come se andassimo in posta in banca e avessimo un vetro. Cioè sul tavolo dove si va a trovare la persona c'è questo oggetto da 10x10 che ha una cuffia. Quindi si pone sul capo della persona, dell'ospite dell'RSA, la cuffia, e a quel punto, siccome che l'ambiente è rumoroso, io ho anche un microfono e quindi fondamentalmente la mia voce sovrasta quella di tutti gli altri, e io, senza urlare, mantenendo una distanza che ha una mimica, che ha una coerenza di mimica facciale, posso, come dire, intimamente dire come va, come ti senti.
Quindi momento, lei, cioè la persona che va dentro l'RSA, il parente, ha un microfono, giusto?
ha una scatoletta che è l'amplificatore e ha un microfono esterno, perché in quel caso c'è molto rumore.
Sì, invece, è chiarissimo. E invece la persona anziana invece ha la cuffia. Quindi quello che arriva in cuffia della persona anziana non è tutta la confusione, tutto il chiacchiericcio che c'è intorno, ma gli arriva solo e unicamente la voce della persona che è andata a trovarle e che gli sta parlando con lui. È questo il concetto?
Perfetto, ma non solo perché abbiamo aumentato il volume, perché l'abbiamo aumentato in modo equalizzato, cioè abbiamo praticamente riprodotto la stessa curva che si chiama banana speech di audiogramma, che va praticamente a compensare la perdita dal classico esame audiometrico delle altre frequenze, che non permettono quindi la percezione e la comprensione del parlato. Quindi Angelo, oltre che amplificare ovviamente la voce e ridurre il rumore chiacchiericcio esterno, va a ridare quelle frequenze perse, perché le cellule ciliate dopo una certa età in qualche modo vengono a perdere questa sensibilità, e quindi la persona ritrova tutte quelle lettere tipo la F, la TH, la S che perde, e ovviamente a questo punto si affatica meno nella comprensione, ma soprattutto c'è una coerenza mimica facciale che non è quella che ti grido nelle orecchie per dirti che ti voglio bene.
Perfetto, e quindi hai davanti una persona che parla normalmente, guardandola in faccia puoi capire i sentimenti che esprime, perché non ha bisogno di modificare la mimica e di urlare, ma può parlare assolutamente normalmente, quindi ne leggi l'espressione, colleghi quell'espressione a quello che senti attraverso questo strumento che non è solo un amplificatore, ma che modifica anche le modalità con quale il messaggio ti arriva, e puoi comprendere. Ci sembra una soluzione estremamente interessante. Noi abbiamo fatto un'eccezione, lo dico chiaramente, cioè l'abbiamo intervistata perché è open source, cioè noi in genere non andiamo a intervistare chi produce materiale o strumenti che poi finiscono sul mercato, ma lei ha fatto un atto che diamo, insomma, di grande anche altruismo, e quindi ognuno se lo può produrre per conto suo. Ora, l'ultima domanda, abbiamo proprio pochi secondi, è se uno se lo vuole produrre, su che sito trova tutte le istruzioni, cosa deve fare?
Allora, molto semplice, digita su Google Angelo virgola amplifica emozioni, è il primo, lì dentro trova la storia di Angelo, chi ha partecipato al progetto, ma soprattutto la sezione download, dove trova tutti i file necessari per poterlo scaricare e realizzare. Ovviamente non tutti hanno le competenze, quindi Angelo da dispositivo diventa progetto, cioè creare una comunità che risolva e dia una risposta alla fragilità di prossimità in Italia, ma anche nel mondo, e soprattutto nei paesi a basso medio reddito.
Grazie, veramente molto molto interessante.
Ultimissima cosa, è praticamente assemblabile solo col pollice opponibile, senza colla, senza nessun tipo di ausilio, ed è stato fatto da ragazzini di 5 anni, dagli stessi ospiti dell'RSA e da ragazzi disabili. Quindi può diventare anche un progetto di sensibilizzazione, non solo per chi, come diceva lei, può dall'isolamento sociale arrivare alla demenza senile, ma ai ragazzi che, se veicolati in modo corretto, potrebbero evitare di spararsi nelle orecchie musica per anni e poi avere gli stessi problemi di una persona in età senile, ma con davanti una vita sentimentale, professionale e di relazione.
Grazie Luciano Fumagalli per averci presentato Angelo.
Grazie a voi, grazie Vittorio, grazie Elena, grazie a Radio Popolare.
E andiamo adesso a darvi due annunci di due eventi che ci sono in questo sabato 25 gennaio. Allora, il primo è un evento dal titolo Pastiglia allo iodio o eliminazione degli ordigni nucleari a Ghedi, punto di domanda. Se ne parla questo sabato appunto alle 15 presso il Salone Buozzi della Camera del Lavoro di Brescia, che è in via Folonari 20, con Vittorio Agnoletto e Mario Agostinelli. E questo è il primo evento che vi segnaliamo. Il secondo invece riguarda la biblioteca di Segrate, in cui lo Sportello Salute Martesana e il Baraonda organizzano un incontro Sanità Pico Profitti alle Stelle, e ci sarà per la rassegna Cinepop questo sabato 25 gennaio alle 3:30 la proiezione di C'era una volta in Italia, Giacarta sta arrivando, il film di cui abbiamo parlato diverse volte, di Federico Greco e Mirko Melchiorre, partecipa anche Vittorio Agnoletto, e a seguire ci sarà poi un dibattito con gli autori del film, lo Sportello Salute di Cernusco e il Coordinamento per il Diritto alla Salute Melegnano Martesana. Quindi 25 gennaio alle 15:30 al Centro Civico Giuseppe Verdi 41, in via 25 aprile 41 a Segrate. E, andiamo avanti. Allora, questa settimana, Vittorio, è arrivata anche la notizia che Trump ha deciso che gli Stati Uniti escono dall'OMS. Commentiamo.
Sì, una decisione che è destinata ad avere tante conseguenze. Innanzitutto perché gli Stati Uniti sono i principali donatori come stati dell'OMS. Nel biennio 22-23 hanno destinato all'OMS 1 miliardo e 284 milioni di dollari. 200 milioni circa era la quota obbligatoria, cioè ogni paese deve una certa quota in relazione alla popolazione, al PIL e a un'altra serie di indicatori. 1 miliardo invece era la cifra che veniva donata su base di scelta volontaria da parte del governo statunitense. Questi fondi volontari sono vincolati, cioè sono vincolati a alcuni precisi progetti, in questo caso soprattutto a progetti che si realizzano in Africa, e questi saranno i primi progetti a saltare perché verrà improvvisamente a mancare il finanziamento. Gli Stati Uniti partecipano al bilancio dell'OMS per il 16%, quasi il 16%, e sono poi seguiti dalla Fondazione Bill e Melinda Gates con poco meno del 13%, poi c'è la Germania con l'11%, la Allianz Gavi con poco più del 7% e via dicendo. Questa scelta degli Stati Uniti risponde a diverse ragioni. Primo, la politica dei repubblicani, che è sempre stata una politica isolazionista, e quindi il tentativo di uscire da tutte le istituzioni multilaterali e di sostituire questo con dei rapporti bilaterali. E questo quindi coinvolge anche l'OMS, che è un'istituzione, un'agenzia delle Nazioni Unite, dove ovviamente si lavora in termini multilaterali. La seconda questione è il dissenso rispetto alla politica sul Covid, per come è stata gestita dall'OMS. Gli Stati Uniti accusano l'OMS di non aver messo sul banco degli imputati il governo cinese come responsabile primo della pandemia. E inoltre dicono che la Cina collabora pochissimo al finanziamento dell'OMS. È vero che la Cina collabora pochissimo, ma perché per l'OMS, come per le varie agenzie delle Nazioni Unite, la Cina è ancora considerata un paese del terzo mondo, e quindi la cifra che deve versare in modo obbligatorio risponde ad altri indicatori. E infine un altro motivo è la nomina responsabile della salute negli Stati Uniti Robert Junior Kennedy, che come sapete è un assoluto no vaccino, cioè un attivista delle politiche antivacciniste, quindi si schiera in modo netto contro le scelte dell'OMS. Non stiamo parlando in particolare unicamente dei vaccini Covid. Ora, questa decisione di Trump è stata immediatamente seguita dalle dichiarazioni della Lega in Italia, che chiede che anche il nostro paese esca dall'OMS, e hanno presentato in Parlamento proprio ieri una risoluzione in questa direzione. Ora, io credo che le cose vadano un attimo viste da diversi punti di vista. Un conto è la critica all'operato dell'OMS in diverse situazioni, e questa critica può essere anche pesante. Altro è l'aver chiaro che in una fase della storia umana come questa, nella quale molto probabilmente saremo costretti ad affrontare nuove pandemie, è assolutamente necessario avere un ambito di collaborazione internazionale, perché l'OMS poi stimola anche la collaborazione non solo in termini di intervento quando ci sono dei focolai che rischiano di mettere a rischio la popolazione del luogo, ma anche la popolazione mondiale, ma è anche un momento di incontro e di confronto in ambito scientifico. Ora, per fare un esempio, si può perfettamente, ed è anche giusto, e l'abbiamo anche fatto, criticare il piano pandemico globale che è attualmente in discussione, perché toglie alcuni poteri agli stati e li pone in un'ottica sovranazionale. E quindi si può benissimo, ed è corretto, avanzare delle critiche. Ma altro discorso è dire: facciamo a meno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Si torna indietro di 80 anni. In una situazione di globalizzazione come questa, pensare che di fronte a una pandemia ogni Stato risponda per conto proprio, senza nessun meccanismo di coordinamento, e negare le necessità di uno sforzo internazionale congiunto è una cosa gravissima. Noi dovremmo dire il contrario, che poco si è fatto come sforzo congiunto, che nel Covid ha prevalso la politica dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, che ha difeso i brevetti, e non per esempio la posizione dell'OMS, che continua a dire che vanno cambiate le regole dei brevetti sui vaccini, che vanno cambiate le regole dei brevetti sui farmaci, al di là del Covid o non Covid, in generale. Attenzione, perché questo porterà a uno spostamento della politica sanitaria a livello globale, sempre più in carica all'Organizzazione Mondiale del Commercio, che è un'istituzione privata, non è un'agenzia dell'ONU, e dove dominano ovviamente le grandi multinazionali, come abbiamo tante volte spiegato in questa trasmissione.
37.2, nella fine di questa trasmissione, negli ultimi minuti, andiamo a introdurre i nostri ultimi due ospiti, che ringraziamo anche per l'attesa. Andiamo a parlare di alcune iniziative di sostegno alla popolazione palestinese, iniziative sanitarie naturalmente. Allora do il benvenuto a Yalna Rossi, che è medico veterinario qui a Milano. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Sull'altra linea abbiamo invece Raed Al-Majdalawi, che è medico gazawo che vive e lavora a Brescia. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Allora, cominciamo con Yalna Rossi, alla quale chiediamo di fare una breve introduzione sui sanitari per Gaza e su un'importante iniziativa che sta per iniziare proprio a Ginevra.
Sì, eccoci. Allora, grazie dell'invito ovviamente. Io presento la rete dei sanitari per Gaza, che a dicembre del 2023 sull'onda del disastro che è successo.
Yalna, non la sentiamo tanto bene, se si può spostare di qualche metro facciamo un tentativo.
Ah, proviamo, mi sentite meglio adesso?
Sì, proviamo.
Ci riproviamo, va bene. Allora, stavo dicendo, la rete dei sanitari per Gaza, una rete nazionale che nasce nel dicembre del 2023. Secondo l'ONU e l'OMS sono stati uccisi più operatori sanitari durante le operazioni militari a Gaza, e purtroppo dobbiamo aggiungere adesso anche Cisgiordania e Libano, in questi 16 mesi che in tutti i conflitti sommati negli ultimi 6 anni. Con una media di 7 sanitari uccisi ogni giorno da ormai 475 giorni. E ovviamente una parte di noi, non solo medici ma personale sanitario tutto, non è riuscito a girarsi dall'altra parte di fronte a questo che è una palesissima violazione del diritto internazionale, della Convenzione di Ginevra, eccetera. Per cui la rete dei sanitari di Gaza, per Gaza, nasce proprio sull'onda di questo scoramento, di questo orrore che noi testimoniamo ogni giorno. Quello che abbiamo incominciato a fare è effettivamente proprio un'opera di testimonianza, di informazione e spesso di controinformazione, vorrei dire. Abbiamo prodotto 2 bei dossier, purtroppo in parte superati, veramente purtroppo. Uno riguarda la distruzione del sistema sanitario ed è dell'aprile dell'anno scorso, e un altro dossier sulla tortura. Sono molto approfonditi e completi, direi. Organizziamo manifestazioni e ne approfitto per ricordare che sabato 1 febbraio ci sarà la manifestazione nazionale dei sanitari per Gaza a Roma. Abbiamo promosso appelli, lettere, abbiamo scritto diverse volte agli ordini dei medici, alla FNAMCEO, agli ordini dei farmacisti, a tutti gli ordini provinciali e alle federazioni. Insomma, ci diamo un grande affare. Aderiamo alla campagna di boicottaggio, in particolar modo della Teva, che è una campagna congiunta col movimento del BDS, sarebbe il movimento di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni.
Sì, spieghiamo però un attimo sinteticamente cos'è Teva, perché sì. Sennò...
Ah, giusto, la Teva, certo. La Teva è una casa farmaceutica israeliana, che diciamo è leader mondiale nel farmaco generico, produce degli ottimi farmaci generici, e il BDS prima, insieme ai sanitari per Gaza, diciamo, hanno un po' puntato l'attenzione su questa azienda che supporta in vari modi la politica dello Stato di Israele non solo attraverso le proprie tasse, qui sono tanti soldi, ma proprio attraverso una presa di posizione molto netta. E direi che negli anni, quindi ben prima del 2023, grazie alle leggi che sono decisamente a favore dello Stato di Israele e contro la popolazione di Gaza e palestinese in generale, ha operato e continua a operare uno strozzamento dell'economia palestinese, perché si trova in grande difficoltà anche solo a produrre i propri farmaci.
Sì, quindi una campagna di boicottaggio dei prodotti Teva, che è questa industria farmaceutica israeliana. Io ho aderito a questa campagna, proprio l'altro giorno ero in farmacia, chiedevo un farmaco, mi hanno dato un farmaco con confezione Teva, cioè prodotto della Teva, e allora davanti a tutti in farmacia ho detto: no scusi, questo non lo prendo, mi deve dare un generico, un equivalente. E tutti: ma perché non lo prende? E allora io ho spiegato, devo dire che in farmacia è sceso un silenzio assolutamente totale, nessuno ha osato dire nulla, e mi hanno dato un altro un farmaco prodotto da un'altra azienda. Sono piccoli gesti che però servono anche per spiegare le motivazioni del vostro impegno. Allora, velocissima, cos'è l'iniziativa della Tenda Bianca, perché poi vogliamo dare anche la parola al secondo ospite?
Certo, certo. L'iniziativa della Tenda Bianca comincia proprio domani a Ginevra, è promossa da un movimento che si chiama Healthcare is not a target, e vedrà per la prima volta i sanitari di tutto il mondo che conflueranno a Ginevra e posizioneranno questa grande tenda bianca di fronte alla sede delle Nazioni Unite. E avanzeremo una serie di richieste. Sono ordini di rivendicazioni di tipo umanitario ma anche legale, a partire da un cessate il fuoco permanente incondizionato, la liberazione di tutti i prigionieri sanitari rapiti, che sono più di 300, e anche dei civili, che purtroppo sono più di 11.000, l'apertura di corridoi umanitari sia per far entrare i beni e materiali e sanitari di prima necessità, ma anche per far uscire le migliaia purtroppo ormai di malati gravi bisognosi di cure, che l'Italia ha accolto in piccolissima parte, e per consentire anche l'accesso immediato della Croce Rossa internazionale nei territori di conflitto e presso i prigionieri palestinesi, accesso che è stato sospeso immediatamente il 13 ottobre del 23.
Ecco, tutte queste sono le richieste che vengono presentate dentro la Tenda Bianca, che da domani sarà a Ginevra fino al 30.
Io fino al 29, esatto.
Fino al 29. Allora, fino al 29. Benissimo. Ringraziamo moltissimo la dottoressa Yalna Rossi. E Elena, passiamo al secondo ospite.
Passiamo,
che abbiamo
la
pochi
parola,
minuti.
Certo, al medico Raed Al-Majdalawi. Buongiorno, di nuovo.
Pronto, buongiorno, buongiorno. Grazie mille ancora per l'invito e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, quali sono i progetti portati avanti da Sanitari per Gaza?
Allora, io faccio parte ormai da anni di un'associazione dei medici palestinesi, che il nome è Balmed Europe. È un'associazione nata spontaneamente da un gruppo di medici palestinesi nel 2008, infatti in quell'anno è stata fondata a Parigi. È un'associazione che si occupa del settore sanitario, è indipendente, senza fini di lucro né religiosi politici. Lo scopo era quello di unire tutte le figure sanitarie palestinesi e non palestinesi, quindi europei, in Europa, e renderli partecipi attivi alle iniziative e ai progetti in sostegno del sistema sanitario in Palestina, perché come sappiamo purtroppo Gaza è sotto embargo da oltre 17 anni, quindi è un embargo, un blocco assoluto all'esportazione, importazioni di qualsiasi bene, fatta cessione di quello che è definito umanitario. Quindi ci sono tantissimi comunicati dal 2008 fino a oggi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e delle associazioni non governative, in cui è impossibile assicurare un sistema sanitario sicuro e efficace nelle condizioni dell'assedio. Per questo motivo anche è stata fondata questa associazione. Non dimentichiamo il fatto che purtroppo anche in Cisgiordania il sistema sanitario è degradante e scadente a causa purtroppo degli insediamenti che dividono, separano le città a causa di blocco e posti di blocco, che ormai adesso sopra 900 posti di blocco e cancelli che separano le città e praticamente non fanno altro che paralizzare la vita sociale, lavorativa e soprattutto il sistema sanitario. E non dimentichiamo anche le condizioni sanitarie dei nostri profughi al di fuori della Palestina. Quindi L'anno successivo, praticamente nel 2008, è stato nato anche Balmed Italia, che ha una sede a Brescia, e allo stesso tempo sono nati altri sedi in diversi paesi europei. Tutti quanti lavorano nello stesso, diciamo, solco e lo stesso obiettivo.
Ecco, abbiamo un minuto di tempo, non di più. Ci puoi fare un esempio di un progetto? Scegli tu.
Ok, allora dei progetti che ormai dall'inizio dell'ottobre 2023 abbiamo fatto diversi progetti, abbiamo avuto difficoltà e uno dei progetti, tre progetti fondamentali, uno di loro è quello di formare e fondare dei punti di soccorso nel centro sud della striscia di Gaza. Abbiamo fondato circa 15 punti di soccorso che erano concentrati dove erano praticamente migliaia di sfollati nelle tende o nelle scuole, che praticamente questi punti di soccorso offrono assistenza sanitaria di primo e secondo livello, medicazione, visite mediche, eccetera. Un secondo progetto che è importante è quello di mandare delle delegazioni di alta specializzazione. Quindi abbiamo mandato in questo periodo 8 delegazioni e praticamente queste delegazioni partono anche con un carico importante di farmaci, attrezzature mediche. Un altro progetto che è fondamentale e importante è quello che noi comunque lavoriamo da anni, quello di Palmed Academy. Siccome purtroppo oltre il sistema sanitario è stato distrutto anche il sistema
10 secondi
universitario, abbiamo fondato una piattaforma per aiutare i nostri medici, futuri medici, studenti di medicina, per continuare il loro praticamente proseguimento di studio. Quindi abbiamo adottato 2.100 studenti e lo stiamo seguendo online per finire le università.
Ecco, grazie. Noi sicuramente torneremo a parlare di questi argomenti che sono attualissimi e purtroppo estremamente importanti. Grazie moltissimo.
Grazie, ci dobbiamo salutare anche noi, Vittorio. Torniamo venerdì prossimo, sempre alle 10.35. Ciao.
Arrivederci.